www.redijo.it e la storia continua. Scandalo a San Pietro. Donna ed anno. Tutto ciò e altro ancora ha rappresentato la sua figura nel corso dei secoli, ma è chiaro che Giovanna è soprattutto un'allegoria delle tentazioni di Satana e della inadeguatezza delle donne ad accedere alla gestione del sacro. E infatti l'incoraggiamento della Chiesa Cattolica alla diffusione della leggenda, soprattutto tramite gli exempla, con cui si vuole ribadire la debolezza e la pericolosità delle donne, si inserisce nella sua rinnovata politica misogina, o misogina che si manifesta principalmente nel divieto del sacerdozio femminile. Non a caso, la leggenda di Giovanna riprende vigore nel momento di maggior tensione fra Stato e Chiesa. La cerimonia di incoronazione papale, molto simile a quella imperiale, si arricchisce del rito dell'attestazione di virilità, virtù che si richiede a chi si candida a guidare non solo le anime, ma anche gli eserciti. Inoltre, la Chiesa ha deciso di contrastare il movimento religioso femminile sorto nell'undicesimo secolo e che va man mano assumendo dei caratteri sempre più autonomi, e quello ancora più pericoloso degli albigesi, che si va diffondendo in Francia tra il XII e il XIII secolo, dove le donne esercitano una funzione dirigente in una comunità religiosa, svolgendo varie attività, predicando e impartendo l'unico sacramento, il consolamentum. A tal fine risultano utili sia le teorie e le dottrine sulle inferiorità e subalternità della donna formulate da Tommaso d'Aquino, sia l'exemplum della papessa. E così, quando, intorno alla metà del XV secolo, Giovanna ha ormai esaurito la sua funzione all'interno della Chiesa di Roma ed è ridotta una mera arma anticlericale nelle mani dei suoi avversari, in particolare del movimento Hussita, Enea Silvio Piccolomini, futuro Papa Pio II, decreterà la sua fine, negandole con decisione qualsiasi concretezza storica. Il divieto del sacerdozio. Pur non trovando alcun fondamento nel Vangelo, l'esclusione delle donne dal sacerdozio e dalla gestione del sacro è stata un punto fermo nella dottrina della Chiesa. Tertulliano, morto dopo il 220, dispone che le donne non insegnino e non battezzino. Il sinodo di Laodicea, che è del IV secolo, dichiara che le donne non possono avvicinarsi all'altare. Il sinodo di Nimes, 394, proibisce il ministero sacerdotale delle donne e si scaglia contro la setta cristiana dei Prisciliani, presso i quali le donne erano sacerdotesse. Papa Gelasio, in una lettera del 494 ai vescovi della Lucania, considera il servizio all'altare delle donne come cosa disonorevole. E la stessa cosa viene deplorata in un sinodo di Nantes nel 658. Il sinodo di Aquisgrana del 780 vieta alle donne di entrare nel presbiterio, mentre nel sinodo di riforma di Parigi 829 si deplora il fatto che le donne si spingono fino all'altare, tocchino i vasi sacri, porgano agli ecclesiastici le vesti e distribuiscono fedeli il corpo e il sangue di Cristo, particolarmente fatali per il ministero ecclesiastico delle donne, si rivelano nelle tortuose argomentazioni teologiche, le mestruazioni, come scrisse il canonista della Chiesa ortodossa nel XII secolo Teodoro di Balsamon. Un tempo, conformemente al diritto ecclesiastico, si conosceva l'ordo delle diaconesse. Esse avevano l'accesso all'altare, tuttavia, in seguito, a motivo della loro impurità mensile, furono allontanate dall'ufficio del luogo di culto e dalla santa mensa. Il divieto per le donne di essere ministranti all'altare è stato ribadito nel 1917 nel codice di diritto canonico e ancora nel 1980 da Giovanni Paolo II. Nell'istruzione del titolo Il dono inestimabile. Non sono permesse alle donne le funzioni dell'accolito, cioè quello del ministrante. www.redigio.it e la storia continua.